Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Era una fresca, limpida giornata d'aprile. Winston Smith, col mento sprofondato nel bavero del cappotto, scivolò lento fra i battenti di vetro dell'ingresso agli appartamenti della Vittoria.
Ho falsificato i certificati del governo e ho alterato le cifre della nostra produzione agricola e industriale.
A ciascun pianerottolo, proprio di fronte allo sportello dell'ascensore, il cartellone con la faccia enorme guardava dalla parete. Era una di quelle fotografie prese in modo che gli occhi vi seguono mentre vi muovete. Il grande fratello vi guarda, diceva la scritta appostavi sotto.
Il grande fratello non è una persona fisica, il grande fratello è ancora una volta un'immagine davanti alla quale i cittadini si commuovono. Il Grande Fratello in realtà è il volto che l'apparato di potere si è dato.
È una denuncia diretta e molto precisa degli orrori del comunismo di Stalin.
Winston Smith è il protagonista di 1984, il romanzo che George Orwell ha scritto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Winston lavora al Ministero della Verità. Il suo compito è censurare i libri e i giornali che non sono in linea con il governo totalitario del Grande Fratello.
Si impone rettifica notizie già pubblicate e non conformi in realtà attuale, secondo ordine del giorno del partito. Stop. Regolarsi in conformità.
Nello Stato del Grande Fratello il potere si esercita attraverso la propaganda. L'obiettivo del partito è il controllo totale della realtà. E la legge si fonda su tre slogan: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.
Gli slogan rappresentano un modo per rieducare e per ricordare il cammino della verità e il cammino dell'ordine a coloro che abitano questo mondo.
Psicopolizia vigila non soltanto sui comportamenti, ma vigila sull'atteggiamento interiore, vigila su questo mistero che è l'amore che ogni cittadino di Oceania è tenuto a nutrire nei confronti del Grande Fratello.
Attraverso la prigionia e la tortura, Winston viene costretto a pensare, applicando le regole del bipensiero, e si convince che 2 più 2 fanno 5, che la libertà è schiavitù, che il vero Dio è il potere. E per non essere ucciso, arriva perfino ad amare il Grande Fratello.
Ti amo. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over here. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag.
waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city going down. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in my campfire light, waiting on the ghost of Tom Joe.
Allora, nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Io mi scuso della voce, ma sono un po' raffreddato, ma in compenso oggi ho un ospite qui a Radio Adesso veramente molto importante, che sta tenendo un corso di scrittura creativa organizzato dall'Istes, che sta ottenendo un grandissimo successo, e ci parlerà anche di questo corso, ma anche delle sue attività, che sono molte. Stas Gavronsky.
Buonasera.
Allora Stas, parliamo subito proprio di questo corso, che è già partito da un po' e che si concluderà il 13 marzo, giusto?
No, 13 marzo sì. Ci sarà il prossimo appuntamento, poi andremo avanti fino a maggio.
Ah, a maggio, quindi ancora c'è anche tempo, quindi, per tutti quelli che ci ascoltano, di partecipare. Ecco, ci spieghi subito un po' sia com'è nata questa idea di organizzare all'interno del laboratorio del campus universitario Cenacolo San Marco questo corso di scrittura creativa, come è andato fino ad oggi, quando è partito, appunto, come procederà?
Ma è un'iniziativa che nasce da un'intuizione, secondo me molto giusta, cioè che fra i giovani, ma non solo, c'è un grande desiderio di scrivere, c'è un grande desiderio di esprimersi, e dietro questo desiderio di esprimersi c'è una voglia di decodificare la propria vita, di capire che cosa c'è dietro il reale, che senso dare alle cose. E più che un corso si tratta di un laboratorio, cioè di un luogo in cui noi pratichiamo la scrittura, nel senso di narrazione di storie, attraverso un esercizio sui sensi che acquisca la nostra capacità di visione della realtà, lasciarsi toccare dalla realtà. Questo è il primo passo, stiamo lavorando molto bene, i ragazzi rispondono, e addirittura si sta parlando di un quaderno dove raccogliere questi piccoli esercizi di narrazioni, di storie, che facciamo nelle 3 ore di ogni appuntamento mensile.
Dicevi, si va avanti fino a maggio?
Sì, avanti fino a maggio, sì.
Il sabato, no? Giusto, il sabato pomeriggio?
Il sabato dalle 15 alle 18 c'è un gruppo grosso modo di una quarantina di persone, siamo in circolo, lavoriamo con dei testi tratti dalla letteratura, facciamo degli esercizi veri e propri di immaginazione, di composizione di luogo, che vengono ispirati, se vuoi, anche dagli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, cioè... È possibile scrivere di qualche cosa in modo efficace solo se lo si vive intensamente, solo se ci si lascia toccare dalla realtà che si vuole narrare, che si vuole raccontare. E quindi esercizi di immaginazione dove si utilizzano filmati, si utilizza la musica, si utilizza la letteratura, e devo dire che fino a questo momento sono delle bellissime docce di vita, si esce ritemprati da questi appuntamenti.
Quindi chi volesse unirsi al gruppo, insomma, fa ancora in tempo a partecipare a questi incontri.
Sì, può farlo in qualsiasi momento, perché non si tratta di un vero e proprio corso strutturato dove chi perde un appuntamento perde una puntata importante. No, è un luogo in cui ci si esercita, dove si vive un'esperienza e si riflette su quello che si fa.
Quindi i nostri ascoltatori, insomma, interessati possono contattare l'Istes, il numero 0744 42 47 86 e partecipare, insomma, entrare in questo mondo, insomma, in questo laboratorio. A me le persone che hanno partecipato, appunto, mi hanno detto che è più che, appunto, un corso, è un momento, è un luogo dove accadono delle cose, dove si fa un'esperienza anche dentro se stessi, no?
È un'avventura, io stesso che animo questo laboratorio non so mai che cosa accadrà. Ogni volta succede qualche cosa di nuovo, perché la reazione delle persone ai testi che leggiamo, agli esercizi, alle suggestioni che vengono offerte dalle musiche, dai filmati, ogni volta sono diverse, ogni volta l'esperienza cambia. Non è una lezione frontale teorica, ma è qualche cosa che si vive e che accade nel momento in cui ci mettiamo in gioco.
Ecco, sei appunto un esperto, un insegnante di scrittura creativa. Io mi sono sempre domandato, no? Che cos'è esattamente? Cioè, come si fa a... È facile capire come si possa imparare a scrivere, no? Nella forma, ma la scrittura creativa, appunto, è qualcosa che riguarda non soltanto, appunto, la forma, ma anche il contenuto. Si può imparare a essere creativi, oppure ci si nasce o... Cioè, la scrittura creativa serve un po' a affinare le proprie potenzialità, o può anche far rinascere delle potenzialità?
Il dono della creatività è innato. Ognuno di noi ha un talento che può sviluppare se lo esercita. Se la vita diventa stretta, piatta, se non riusciamo più a emozionarci per ciò che abbiamo di fronte, allora anche la nostra capacità creativa si arresta, non dà frutti. Allora un laboratorio di questo tipo serve a risvegliare la nostra capacità di ricezione di tutto ciò che viene dal di fuori, per poterlo trasformare in una storia, in una riflessione narrata della nostra esperienza di vita.
Mi sento come un piccolo campo di battaglia su cui si combattono i grandi problemi del nostro tempo. Dobbiamo aprire il nostro spazio interiore, senza fuggire, e far sì che quei problemi trovino ospitalità in noi e noi combattano e si placchino. Amsterdam, marzo 1941. La guerra impazza in tutta Europa, ma rimane ancora sullo sfondo nelle pagine iniziali dello straordinario diario di Etty Hillesum.
Il diario inizia nel 41, noi sappiamo cos'è l'Europa del 41, e ci stupisce invece accorgerci che questa ragazza è talmente presa dalle sue difficoltà di vivere, dai suoi interessi intellettuali e amorosi. Ma anche dai problemi che ha, dalle depressioni improvvise, dalle angosce, che quasi sembra non accorgersi di quello che c'è intorno.
Mentre il cerchio si stringe intorno agli ebrei olandesi, Etty Hillesum vive la storia d'amore che segna l'inizio della sua straordinaria evoluzione spirituale.
L'incontro importante della vita di Achillesum è appunto l'incontro con Julius Speer, questo discepolo di Jung. Etty si rivolge a Julius Speer proprio perché, pur nella sua appunto gioia di vivere, era anche una fanciulla fragile.
Lui pone i disagi psicologici di Etty sul piano spirituale, infatti le dà come, diciamo, rimedio la lettura della Bibbia, la Bibbia che comprende i Vangeli.
Quando prego non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri, oppure dialogo in modo pazzo, infantile o serissimo con la parte più profonda di me che per comodità io chiamo Dio.
Per Etty Hillesum l'adesione, diciamo, a una vita religiosa, a una vita spirituale è un continuum diretto con la ricerca di se stessa. Non c'è un distacco in questo, anche perché lei individua Dio dentro se stessa.
Etty Hillesum accoglie nel proprio mondo spirituale le grandi contraddizioni della sua epoca. Nei suoi diari un sentimento di gratitudine è la risposta sconcertante alle grandissime sofferenze dei suoi tempi.
Ella afferma, nonostante tutto la vita è bella, continua a ringraziare Dio per la vita.
E Hillesum capisce che il problema del male, che è il problema storico contro cui lei si scontra nella sua vita in un modo veramente drammatico, come tutti sappiamo, è un problema che riguarda ogni uomo.
L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E quasi ad ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Dappertutto ci sono cartelli di divieto, ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci nulla, non possono veramente farci niente.
Quando sceglie di partire con i suoi connazionali e di andare nel campo, sa che va lì con un ruolo ben preciso. Non è solo quello di vittima sacrificale che si unisce alle altre vittime, il suo ruolo è quello di portare Dio nel campo.
Il 7 settembre 1943, Etty, insieme ai genitori e al fratello Misha, viene caricata sul treno che la porterà ad Auschwitz. Da una fessura lascia cadere una cartolina dove sono scritte le sue ultime parole. Abbiamo lasciato il campo, cantando.
Lasciarti, volevo chiedere anche qualcosa su di te, no? Tu appunto vieni da una famiglia molto importante, che sei imparentato con Jas Gavronsky, ovviamente, come suggerisce il nome, ma anche con Christoph Zanussi, il nostro padrino, con niente meno che Pier Giorgio Frassati. Far parte di una famiglia così importante per te è stato un peso, una responsabilità da portare? Come hai trovato poi la tua strada? Hai mai avuto soggezione di tutti questi personaggi?
Ma sicuramente un peso, ma anche una responsabilità e una fonte di ispirazione. A me io rimango molto, molto colpito continuamente dalla freschezza di Pier Giorgio Frassati. Lui era un creativo nell'amicizia. Ogni giorno nella sua vita accadevano qualche cosa accadevano delle cose nuove, gustose, che avevano delle conseguenze positive sulle persone che erano intorno a lui. Ecco, per me questa è una lezione. Da mio zio Yash apprendo il rigore della professionalità, che a sua volta lui ha ereditato da sua madre, dalla moglie, mi scusi, dalla sorella di Pier Giorgio Frassati, così come da Zanussi ricevo tutta l'eredità polacca, diciamo, della mia famiglia, che è un po' quella che ha portato anche Papa Wojtyła nel suo pontificato. Non a caso Zanussi faceva parte della commissione cultura ed era lì perché parlavano la stessa lingua.
Tu sei pactato con la moglie, giusto, di Cristo Zanussi?
Con Zanussi,
con lui proprio. Sì, con... Sì. E appunto la tua identità, appunto, italo-polacca, tu hai un nome, un cognome polacco, poi in realtà sei italiano. Come vivi questa doppia patria in qualche modo?
Beh, la vivo come oggi, come una sfida. Quando ero più giovane la vivevo con disagio, non riuscivo a trovare in alcuni casi una mia collocazione. Io mi sento romano, parlo con un accento romano, allo stesso tempo però ho vissuto in un milieu cosmopolita, internazionale, quindi ho sempre uno sguardo verso tutto ciò che avviene anche negli altri paesi, e la letteratura, grazie a Dio, mi consente di viaggiare molto in questo senso.
Ecco, la letteratura, tu hai fatto un programma, sei molto conosciuto anche come volto, no? per questo programma Cult Book, che è un programma a sua volta cult della Rai, uno dei pochi spazi che tutto sommato abbiamo oggi nella TV generalista nazionale in cui si parla di letteratura. Come hai affrontato anche questa sfida? Quanto è difficile poi riuscire a portare appunto i libri?
Dunque, è difficile portare i libri in televisione perché non esiste una sensibilità forte verso i temi culturali. La cultura è marginalizzata anche nel servizio pubblico. La caratteristica di Cult Book è quella di presentare dei libri per la prima volta nella storia della televisione in un modo creativo. Noi interpretiamo i libri, non prendiamo i libri come uno spunto per un talk show fra intellettuali. In passato il libro era semplicemente l'occasione per far parlare degli opinionisti, dei ricercatori, degli intellettuali, soprattutto su un tema astratto, estrapolato dal libro. Noi invece prendiamo una narrazione e la interpretiamo in modo, se vogliamo, discutibile, attraverso le immagini, attraverso i suoni, attraverso letture, attraverso materiale di repertorio, e questo fa sì che lo spettatore viva un'avventura, un'esperienza, anche se solitamente non legge libri. Quindi è una trasmissione alla portata di tutti.
La soddisfazione più grande che ti ha dato questa esperienza televisiva fino ad oggi qual è stata?
Ma la prima cosa che mi viene in mente è il fatto di aver promosso in un certo senso la ristampa di un libro molto importante, com'è Vita e Destino di Vasily Grossman, che è stato ristampato dalla Delphi un anno e mezzo fa. Noi prima di questa ristampa avevamo fatto una trasmissione, una puntata su un libro introvabile. Io mi ricordo che in studio, nello studio televisivo, andai con la versione della Yaka Book, che era una versione introvabile che io avevo trovato in un mercatino, però è un capolavoro del Novecento e credo che abbiamo dato un piccolo contributo per la sua riedizione in Italia.
Era una gioia appiccare il fuoco. Era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. I libri, sbatacchiando le ali di piccione, salivano in vortici sfavillanti e svolazzavano, portati via da un vento fatto nero dall'incendio. Il cherosene è ormai per me il miglior profumo che esista al mondo. È un bel lavoro, sapete, ridurre i libri in cenere e poi bruciare la cenere. Il lunedì bruciare i grandi della poesia, il mercoledì Whitman, il venerdì Melville. Bruciare la letteratura è il mestiere di Guy Montag, il protagonista di uno dei romanzi di fantascienza più importanti del Novecento, Fahrenheit 451, di Ray Bradbury.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man.
Montag è un fireman, un uomo incaricato di bruciare i libri in una società dove la lettura è diventata illegale.
Era una gioia bruciare i libri, questo scrive Bradbury. È una gioia vederli cambiare, vederne cambiare la natura. Il libro bruciato diventa una colomba, assomiglia a un animale.
Montag però è inquieto, insoddisfatto, e diventa consapevole di questo vuoto quando incontra una ragazza con uno sguardo che non vedeva da tempo, pieno di meraviglia, una freschezza a lui sconosciuta. Il suo nome è Clarisse.
È lei che fa scoprire a Montag l'importanza di avere, di recuperare un rapporto diretto con le cose della natura. Clarisse invita Montag a gustare il sapore della pioggia.
L'incontro con Clarisse rappresenta per Montag il vero momento della svolta, era il là che mancava per far franare questo castello di illusioni.
E se guardate bene, ed ella indicò il cielo col mento, c'è un volto umano sulla luna. Da gran tempo lui non guardava la luna. Lei, fissandolo con curiosità e stupore, domandò: siete felice? Cosa? Sono che?
Serviva la crisi, qualcuno che gli domandasse, che gli facesse la domanda fondamentale, cioè sei felice? Sei felice, Montag? Ed ecco che in un momento, insomma, tutto viene a cadere.
Come il 1984 di George Orwell, le vite di ciascuno sono controllate da audiocapsule e da pareti di case fatte da schermi televisivi giganti che coinvolgono ogni cittadino in un unico reality show collettivo. Un orrore ipertecnologico che la moglie di Montag, Mildred, subisce passivamente.
Drammatico e tragico è il fatto che il suo unico attaccamento sia verso la famiglia, però non la famiglia reale, ma la famiglia televisiva delle soap opera.
Perché, mi hanno chiesto recentemente, hai scelto di diventare uno scrittore di fantascienza? Io ho risposto, perché la fantascienza è come un cannocchiale puntato sul tempo, permette di vedere le cose quando non sono ancora percepibili ad occhio nudo.
Montag un giorno si ribella a questa società preconfezionata, trova il coraggio di nascondersi un libro sotto la giacca. È un gesto istintivo, dettato dal profondo desiderio di riappropriarsi della propria vita e della capacità di gustare la realtà. E anche dall'intuizione che questo piccolo libro forse può aiutarlo.
Ed è proprio nei libri che la memoria collettiva si deposita, ed è per questo che vanno conservati e amati.
Tu sei stato anche responsabile proprio della RAI per quanto riguarda l'informatica, no? Internet, diciamo, la nuova tecnologia. Oggi appunto come secondo te ha cambiato anche la cultura, l'approccio, la distribuzione culturale? È la più grande risorsa che tu vedi oggi in internet qual è? è il limite anche.
Ma sicuramente in questo momento il social network è una grande risorsa. In questo senso vi rimanderei ai libri e alle riflessioni di Antonio Spadaro, questo gesuita, critico letterario, fra l'altro, che ha scritto delle riflessioni interessantissime sull'utilizzo di internet e dei nuovi media, sia su Civiltà Cattolica che in alcuni libri che sono stati pubblicati.
Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro.
Tornelli a un certo punto ha scritto sul libro in maniera mitica di posti, persone, contesti, zone che io vedevo in una maniera molto grigia invece.
C'ero pien notti, macchina calda, dove ti porta decide lei.
Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria. Lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si riposa. Un po' come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria. Tante fantasie, una sopra e sotto all'altra. Però non si affatica nulla.
Stavo soltanto a attivare un'occhiata più intensa. E devo dire che questa cosa ha fatto sì che partisse proprio una voglia di raccontarla anche attraverso il mio modo di vederla, quindi attraverso le canzoni.
Fai un po' di cagnara, sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu.
Correre allora. La macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontra le colline, alle montagne, oppure verso i fiumi, le bonifiche, i canneti.
Mi ha fatto affezionare ancora di più a questo posto, devo dire. Quindi sono debitore a diverse cose anche al ritorno di qui.
Non si può restare soli.
Poi, tra Reggio e Parma, lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto. E hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna, grassa e concimata. Notte, la via Emilia, una 500. Alla guida un ragazzo che corre a spolmonare quel che ha dentro per dimenticare una storia ormai finita. Questo e altri libertini, il primo libro di Pier Vittorio Tondelli. Un libro di culto per moltissimi giovani che si sono identificati nei personaggi confusi e trafelati, innamorati e voraci di questo indimenticabile scrittore emiliano. Ma dove nasce il successo di questo libro? Dallo scandalo che ha suscitato negli anni Ottanta? Dalla lingua rivoluzionaria con cui è stato scritto? O dall'essere un lucido ritratto di una generazione?
Quello che sembra essere il racconto più autobiografico è poi in definitiva una specie molto cadenzato su delle occasioni biografiche generazionali, voglio dire un protagonista che fa tutto quello che in un certo senso è stata l'esperienza giovanile degli anni 70.
Altri libertini è stato un libro di rottura nell'epoca in cui uscì e fece molto parlare di sé, credo giustamente, perché riuscì a dare voce a personaggi che non avevano voce.
Altri libertini, come diceva Tondelli, è un romanzo a episodi. Sei storie di giovani negli anni 70, sempre in fuga, fra Parigi, Amsterdam, Londra, persi, tra droghe e passioni furibonde. Ma sempre alla disperata ricerca di senso. Il libro suscita interesse, ma anche scandalo. Amori omosessuali, eroina, prostituzione, bestemmie. Il Tribunale dell'Aquila lo definisce opera luridamente blasfema. E puntualmente scatta il sequestro.
Come sapete, il libro di Tondelli è stato anche molto apprezzato dal giudice Bartolomei dell'Aquila, che ne ha disposto il sequestro per oscenità. Non credo che il giudice Bartolomei si occupi di letteratura e segua questa rubrica. Se la seguisse, se per caso si sta ascoltando, vede che il suo autore non è forse quel ragazzaccio sventato che lui ha creduto di ravvisarvi.
La condanna viene annullata e per la critica il libro diventa la summa di un decennio.
Vibra nelle ossa, dentro nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di non
Ti ringrazio, Stas. Chiudiamo con un brano che ti facciamo scegliere marzullianamente.
Ma sicuramente potete scegliere un brano di due grandi narratori che sono Bob Dylan e Bruce Springsteen, per esempio.
Bene, allora ci salutiamo sulle note di Bob Dylan. Ringraziamo Stas Gavroschi, ricordiamo che conduce questo corso di scrittura creativa al Cenacolo San Marco tutti i sabati dalle 3 alle 6 di pomeriggio fino a maggio, quindi potete partecipare anche voi informandovi, insomma il numero è 0744 42 47 86, ma tutte le informazioni le potete trovare anche sul nostro sito internet, dove potete anche riascoltare questa puntata di Adesso in Onda insieme ovviamente a tutto l'archivio di Adesso in Onda. L'indirizzo come sempre è www.radioadesso.it. grazie ancora a Stas Gavroschi, poi speriamo di ritrovarlo visto che sarà ancora un po' ternano ancora per qualche mese, quindi
buon lavoro,
che ci ritroveremo. Grazie a tutti, alla prossima settimana.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel?
faces on the steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to